Sabato 18 aprile, qualche istante dopo le 15, e siamo sempre noi di Rotoclassica. E vi parla Carlo Centemeri. Questa puntata di oggi vi parlerà di un po' di argomenti diversi. Partiremo chiaramente sempre dall'andare avanti nel nostro cammino verso il centenario di Turandot, ma altrettanto abbiamo le vicende che si stanno svolgendo al Teatro San Carlo di Napoli, gli ultimi dati del Ministero della Cultura, la nuova stagione di Milano Classica e alcune altre simpatiche cosette. E basterebbero queste prime note tratte da La forza del destino di Giuseppe Verdi a indicare il fatto che la puntata si apre con un contesto, diciamo, di una certa tensione, perché infatti cominciamo la puntata di oggi parlando della Fenice di Venezia, della quale non abbiamo parlato per diverse settimane perché la situazione era sostanzialmente stabile. Lo scorso 15 aprile, quindi stiamo parlando dello scorso mercoledì, è stato diramato un comunicato congiunto della CGIL, SLC, CISL, Fistel, Wilcom e FIALS, quindi tutte le sigle sindacati unite, indicando che a seguito dell'incontro odierno tra la direzione della Fondazione Teatro La Fenice e le rappresentanze sindacali unitarie, recentemente rinnovata dal voto delle lavoratrici e dei lavoratori, che sottolineiamo hanno scelto di avere nuovamente gli stessi rappresentanti sindacali attivi negli ultimi mesi, dicevamo, la RSU e le organizzazioni sindacali denunciano con estrema fermezza l'atteggiamento di totale chiusura assunto dai vertici del teatro. La direzione, visibilmente irritata dal mandato di continuità e determinazione conferito ai rappresentanti dei lavoratori e a fronte della richiesta sindacale di integrare l'attuale dotazione organica, ha dichiarato ufficialmente di non avere alcuna intenzione di avviare trattative su temi contrattuali e organizzativi finché resterà in essere lo stato di agitazione legato alla vicenda Venezia. Ora, questa situazione è evidentemente di una gravità straordinaria, e questo non solo perché stiamo parlando di un teatro o per lo specifico contesto, ma proprio nell'ambito giuslavoristico e lavorativo in generale. In primo luogo, il punto sul quale c'è appunto rottura tra il teatro e i lavoratori sta nel fatto che il teatro si aspettava che all'atto del rinnovo delle cariche contrattuali, delle rappresentanze sindacali, sarebbero stati scelti altri lavoratori, probabilmente con i quali sarebbe potuto essere più facile trattare, mentre invece i lavoratori hanno in massa e con molta determinazione votato nuovamente i medesimi rappresentanti sindacali precedenti, probabilmente indicando proprio con questo di essere assolutamente soddisfatti del lavoro fatto nei mesi passati, che ha portato davvero dei risultati particolarmente interessanti. Consideriamo che stiamo parlando di uno stato di agitazione che dura in questo momento da quasi 7 mesi. Parliamo probabilmente di uno degli stati di agitazione più lunghi che si siano mai verificati in tutta Italia. Il punto però particolarmente cardinale è questo, cioè che il fatto di essere visibilmente irritati, testuali parole, dal fatto di avere a che fare ancora con gli stessi rappresentanti sindacali porta i vertici del teatro a dire che non vuole fare nessun tipo di discussione su aspetti contrattuali e comunque sindacali fino a quando non verrà fatto cessare lo stato di agitazione, ossia si vuole utilizzare la propria posizione come un ricatto per peraltro fare ciò che al teatro sarebbe assolutamente necessario fare, cioè l'integrazione dei ruoli mancanti. Parliamo chiaramente degli effetti che conseguono al cosiddetto turnover, quindi lavoratori, musicisti, ma anche macchinisti, ma persone un po' di qualsiasi tipo tipo di ruolo, dagli artisti chiaramente ai tecnici che vanno in pensione e devono necessariamente essere sostituiti, ma altrettanto possono rilevarsi casi nei quali alcune posizioni non siano state più coperte da diverso tempo oppure si siano rese necessarie nuove posizioni lavorative. Questo è legato chiaramente al buon funzionamento del teatro e il fatto che il vertice del teatro non vogliono lavorare su questi aspetti di buon funzionamento fino a quando non verrà dato loro ragione su una vicenda sulla quale ormai il mondo intero si è espresso, tanto in merito alla pertinenza di Beatrice Venezzi a un ruolo di questo tipo, tanto quanto alla pertinenza e all'opportunità di effettuare una scelta di questo genere per questo teatro, per questo direttore alla testa di questo teatro per la parte di direzione musicale, senza chiaramente avere l'ok, anzi avendo l'aperta avversione da parte dei musicisti dell'orchestra. Ecco, questa situazione che abbiamo già discusso tantissime volte in passato e che porta chiaramente il timbro dell'essere autoritari e non dell'essere autorevoli viene utilizzata come moneta di scambio, potremmo dire, se non come clava, per cercare di fare in modo di bloccare appunto la protesta dall'altra parte, dicendo che fino a quando questa protesta non sarà fermata le necessità dei lavoratori non verranno considerate, e questo è di una gravità assoluta. Ovviamente l'agitazione sta riguardando chiaramente anche il sostegno da parte di tutte le altre fondazioni lirico-sinfoniche italiane. C'è da dire che una protesta, una cosa così di sinistra come una protesta di tutto il teatro insieme, non c'era riuscita neanche la sinistra a farla, c'è voluta la destra per farlo, e questo veramente fa parte dei tanti paradossi di questo periodo di governo. Noi continueremo a seguire questa vicenda, ma d'altro canto dobbiamo anche valutare una cosa: la nomina del sovrintendente Colabianchi è ormai di circa un anno fa. Nel giro di questo anno c'è stato prima la famosa questione molto dubbia che aveva mostrato un modo di lavorare veramente strano relativo alla registrazione dell'inno italiano per il 2 giugno del 2025, ma successivamente, poi dopo, più di metà del mandato di Colabianchi è stato trascorso in uno perpetuo stato di agitazione dipendente direttamente dalle scelte del sovrintendente. Ora, considerando che il ruolo del sovrintendente è garantire il corretto funzionamento del teatro, avere un sovrintendente che appunto ha messo questo teatro in una situazione di totale crisi per un numero così alto di mesi non ci sembra, almeno da questo punto di vista, essere un qualcosa che essenzialmente stia mostrando che tutto si sta svolgendo come deve essere. D'altro canto, anche politicamente ci si può aspettare che nei prossimi mesi, con un possibile cambio di direzione politica dell'amministrazione della città di Venezia e quindi del colore politico del consiglio di indirizzo, altrettanto possiamo aspettarci che l'uscita del commissario Mazzi, recentemente il sottosegretario Mazzi, recentemente passato al Ministero del Turismo, ecco, entrambe queste cose possono indicare che si tratta di un castello che sta scricchiolando e sul quale Colabianchi cerca di aggrapparsi alle ultime cose, ma staremo a vedere. E un altro teatro dove stanno venendo fuori cose strane: settimana scorsa abbiamo parlato delle vicende del Carlo Felice, che sono ancora in via di chiarificazione, però anche il Teatro San Carlo di Napoli, che già aveva avuto problematiche non da poco relativamente alla nomina del nuovo sovrintendente, è tornato di nuovo sulle cronache perché è protagonista di una vicenda giudiziaria abbastanza particolare, ma che sembrerebbe, almeno dal punto di vista di ciò che è uscito sulla cronaca, coinvolgere sia personalità interne ma anche personalità del mondo dell'arte. Sentiamo il servizio di Carlo Lanfossi.
Nei giorni in cui si sta preparando al debutto, proprio oggi, di uno spettacolo importante, l'allestimento del dittico Histoire du soldat di Stravinsky e dell'amor brujo di De Falla, con concept artistico di Marina Abramovic e la direzione di Gustavo Dudamel, il Teatro San Carlo di Napoli è finito al centro di un'articolata inchiesta della Procura e della Guardia di Finanza. Le ipotesi di reato a vario titolo parlano di truffa, peculato e falso in un'indagine che conta già 12 iscritti nel registro degli indagati. Tra questi spiccano i vertici della passata gestione, in particolare l'ex sovrintendente Stéphane Lissner e l'ex direttrice generale Emanuela Spedaliere. Ma a rendere la notizia ancora più eclatante, non senza sospetto di una qualche esagerazione forse da parte dei media, è il coinvolgimento di celebri figure del panorama artistico internazionale, tra cui i registi Klaus Guth, Krzysztof Warlikowski, il soprano Hasbi Grigorian e soprattutto il tenore Jonas Kaufmann. Al centro delle indagini vi sarebbero circa 200.000 euro di compensi destinati a masterclass, seminari e incontri didattici che, secondo l'ipotesi accusatoria, non si sarebbero mai tenuti. Dalle operazioni, stando agli inquirenti, sarebbero state utilizzate per aggirare i limiti di spesa imposti ai teatri pubblici per le attività artistiche. Gli inquirenti stanno esaminando anche l'introduzione, ad aprile del 2020, di due posizioni di vertice originariamente non contemplate, cioè quella di Emanuela Spedaliere come direttrice generale e Maria Pia Gaeta alle risorse umane, anche se quest'ultima non risulta coinvolta nelle indagini. A questo si aggiunge quello che l'accusa ritiene un chiaro caso di conflitto di interessi: l'assunzione ad aprile del 2023 di Michele Sorrentino Mangini per curare la regia degli eventi delle Officine San Carlo. Il contratto, infatti, sarebbe stato siglato da Stefanie Sner, della stessa Spedaliere, madre del neoassunto, in una operazione della quale però gli agenti sembrano più straniti dall'utilizzo di una firma grafica digitale da parte di Lisner che dal reato contestato vero e proprio. Non è la prima volta che Stefan Lisner si trova al centro di complesse vicende istituzionali legate al Teatro Partenopeo. La sua permanenza alla guida del San Carlo è stata a dir poco turbolenta. Allontanato in passato in virtù del decreto legge che fissava un limite di età pensionabile per i sovrintendenti stranieri, Lisner aveva impugnato il provvedimento, ottenendo ragione in tribunale e un reintegro già nel settembre del 2023, pur vedendosi però in quell'occasione negati i maxi risarcimenti richiesti per i presunti danni subiti. Dal lato della difesa, gli ambienti vicini agli ex vertici del teatro mantengono una posizione ferma, dichiarandosi pronti a replicare le accuse non ravvisando alcun illecito delle operazioni finanziarie. Anche i diretti interessati hanno iniziato a far sentire la propria voce. Il tenore tedesco Jonas Kaufmann, chiamato in causa per la presunta retribuzione di quelle attività mai svolte, ha affidato alla stampa e la sua risposta, manifestando tutto il suo stupore. Dice: «Ero a conoscenza da tempo di alcune voci riguardanti un'indagine al Teatro San Carlo. A mio avviso è assolutamente corretto che l'assegnazione di fondi pubblici venga esaminata con attenzione. In questo caso sono piuttosto sorpreso di vedere il mio nome associato a un'indagine. Tutto ciò che posso dire è che ho soddisfatto integralmente i miei obblighi contrattuali». Un'ombra pesante, dunque, che andrà diradata solamente coi prossimi sviluppi di questa inchiesta per fare chiarezza su uno dei teatri più importanti d'Europa. Non è mistero per nessuno, soprattutto però per gli addetti ai lavori, che negli anni la stragrande maggioranza delle fondazioni lirico-sinfoniche abbia cercato, e in qualche caso trovato, modi creativi di aggirare i limiti ai cachet per le grandi star. E forse ci sarebbe anche da ragionare sull'effettiva logica di una legge che, più che altro, mortifica e alla lunga svantaggia le istituzioni pubbliche rispetto alla concorrenza privata. Per Rotoclassica, Carlo Lanfossi.
Ed è stata presentata questa settimana la nuova stagione di Milano Musica, il Festival di Musica Contemporanea di Milano, che si svolgerà a partire dal prossimo 26 aprile e poi proseguirà fino ai primi di giugno, nella fattispecie fino al 6 di giugno. Il festival, che da qualche anno a questa parte si è spostato in primavera rispetto all'originale programmazione autunnale che c'era stata fino agli anni poco precedenti al Covid, quest'anno mostra una programmazione davvero molto interessante e molto varia. Il 26 aprile si comincia nel ridotto dei palchi della Scala con il quartetto Nus e a seguire, sempre lo stesso giorno, sempre 26 aprile, avremo anche qualche ora dopo, alle 19.30, il trio di Parma. Quindi si parte alla grande con due importanti formazioni di musica da camera. Tra i concerti più interessanti che vedremo nei giorni successivi ci sarà per il secondo anno un'importante presenza organistica all'interno del festival. L'organo è stato uno strumento sicuramente un po' dimenticato all'interno della programmazione artistica milanese degli ultimi decenni. Quest'anno avremo un concerto abbastanza particolare, legato a alcuni brani, diciamo, dei classici del Novecento, quindi la Messe della Pentecoste di Olivier Messiaen, l'Oiseau Bleu di Jean Guillou, organista mancato alcuni anni fa, il classico Volumine di Georgi Ligeti, storico pezzo tutto centrato sui cluster, scritto all'inizio degli anni 60, e alla fine appunto un'improvvisazione di Thomas Hospital. In questo caso l'organo scelto è uno dei più adatti a questo tipo di repertorio, ed è l'organo della chiesa di Sant'Angelo di Milano in via della Mascova, questo con Thomas Hospital il 27 aprile, lunedì alle ore 20. Avremo poi il 28 aprile il primo concerto che si svolgerà al Teatro alla Scala, che vedrà protagonista Filippo Gorini, che metterà accanto due classici importanti tedeschi come l'opera 110 di Ludwig van Beethoven e i Davidsbündler Tänze di Robert Schumann, a due brani invece contemporanei in prima esecuzione in Italia, cioè la Sonata di Stefano Gervasoni e il Klavierstück di Bittfuller. Infine un appuntamento davvero particolare che si svolgerà a cavallo tra il 30 aprile e il 1 maggio, entrambi i giorni alle 18:30, con questa performance intitolata Signal in Milano, curata da Stribos Ivan Rijsvik, definita proprio una performance musicale itinerante en plein air. E la descrizione è molto semplice ma molto efficace, quindi da un'iconica piazza della città, parliamo appunto dall'Arco della Pace, la performance si muove attraverso le strade del quartiere Paolo Sarpi, dello storico cosiddetto quartiere cinese, Chinatown milanese. Un appuntamento che permette di essere davvero estremamente interessante. Ricordiamo le date: il 30 aprile alle 18:30 e il 1 maggio alle 18:30. A questa performance decisamente particolare, decisamente poco concertata, c'è ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria. Comunque tutte le informazioni del festival le trovate sul sito milanomusica.org. Sono stati inoltre pubblicati recentemente dal Ministero della Cultura, dal MIC, i dati relativi ai risultati delle fondazioni lirico-sinfoniche della gestione appena passata. Un dato che si attendeva molto, perché il comparto operistico è molto sotto gli occhi di tutti, in particolare dopo la pandemia. La nostra Francesca Mulas è andata a verificare i dati e ci racconta come sta andando la situazione.
Il Ministero della Cultura ha recentemente diffuso i dati relativi all'attività delle fondazioni lirico-sinfoniche nel 2024 e la fotografia che ne emerge merita un'analisi attenta. I numeri ci dicono che il pubblico è tornato. Nell'ultimo ciclo produttivo gli spettatori sono aumentati del 6%, portando oltre 3 milioni e mezzo di paganti nelle sale italiane. Eppure, a fronte di questo successo, il Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo ha dovuto distribuire quasi 450 milioni di euro, di cui ben il 44,46%, circa 200 milioni, è andato proprio a sostegno delle 14 fondazioni. Sembrerebbe la cronaca di un trionfo, eppure queste cifre rivelano una realtà economica complessa. Qui si palesa l'interrogativo. Se i dati sul pubblico dicono che il gradimento è fuori discussione, perché il sistema non accenna a emanciparsi dal sostegno dello Stato? La risposta risiede in quello che potremmo definire il paradosso dell'ozone. È quel singolare fenomeno per cui, mentre nei palchi si celebra il tutto esaurito, negli uffici amministrativi si fatica a pareggiare i conti. La causa è strutturale. Un teatro d'opera è una macchina complessa dove la tecnologia non può sostituire l'apporto umano. Per mettere in scena un titolo del grande repertorio occorre oggi lo stesso apparato di un secolo e mezzo fa. Il costo del personale, infatti, assorbe oltre il 50% degli oneri complessivi. E parliamo di un intero ecosistema stabile, non solo di professori d'orchestra e il coro, ma sarti, scenografi, macchinisti, tecnici delle luci e personale amministrativo. È un costo rigido, granitico, che deve essere sostenuto quotidianamente a prescindere dal numero di biglietti staccati da sera. D'altro canto, le entrate da biglietteria soffrono di una limitazione congenita. I posti in sala sono quelli previsti dalla pianta storica e il prezzo del biglietto non può essere aumentato a livelli tali da confinare l'opera nell'esclusività di un club per pochi eletti. E quel punto. L'applauso dell'ogione gratifica l'artista e premia il lavoro di tutta la macchina tecnica, ma non salva l'amministratore. La forbice tra costi e ricavi non si chiude con il botteghino, si chiude necessariamente con il denaro pubblico. Vi è poi un dettaglio ancora più profondo tra le pieghe del riparto ministeriale relativo al 2024, l'algoritmo. Lo Stato assegna il 50% del contributo in proporzione ai costi di produzione sostenuti. È un meccanismo che finisce per premiare il volume della spesa, anziché l'efficienza o la qualità artistica. Per garantirsi i fondi futuri, i teatri sono indotti a produrre costantemente, aumentando il numero delle alzate di sipario anche laddove la prudenza economica o la qualità suggerirebbero altro. È una rincorsa che gonfia la programmazione, ma lascia spesso esangui i bilanci. Vediamo quindi un'Italia a due velocità. Il modello nostrano rimane centralizzato. La Scala e l'Opera di Roma godono di norme dedicate e di una capacità di attrarre investimenti privati che il resto del paese fatica a replicare. Eppure l'esistenza di 14 fondazioni, distribuite da Bari a Trieste e da Cagliari a Verona, è un presidio di civiltà. È una rete che preserva l'alto artigianato e le competenze tecniche dell'opera in città che altrimenti resterebbero ai margini della grande produzione. In definitiva, i numeri del 2024 ci consegnano due storie divergenti. Un sistema che artisticamente convince e un'architettura finanziaria che resta immobile da decenni. La lirica in Italia è intesa come un servizio pubblico essenziale, non diversamente da un grande museo nazionale. Una posizione nobile e difendibile, ma è bene esserne consapevoli. Quando leggiamo del pubblico che torna a teatro, assistiamo alla celebrazione di una bellezza che ha un costo che il solo biglietto, per sua natura, non potrà mai coprire. Francesca Mulas per Otto Classica.
E restiamo in argomento operistico perché, come dicevamo, il prossimo 25 aprile saranno i 100 anni dalla prima rappresentazione di Turandot, l'ultima opera di Giacomo Puccini, che appunto venne tra l'altro rappresentata, completata da Franco Alfano, perché appunto Puccini morì prima di completarla. Opera che è in scena alla Scala. Oggi è finalmente il caso di incontrare le due protagoniste femminili, ossia Anna Pirozzi, che interpreta in questa produzione la principessa Turandot, e Mariangela Sicilia, che riveste invece il ruolo di Liù. Questa seconda in particolare è risultata davvero molto molto gradita al pubblico nelle varie recite, ma appunto questa produzione sembra che abbia un po' spaccato il pubblico e la critica, ma anche aver sollevato diversi dubbi e anche molte domande, il che è sempre molto interessante. Ma sentiamo direttamente dalle parole delle due protagoniste la loro punto di vista su questa nuova produzione scaligera.
Innanzitutto buongiorno a tutti, sono felicissima di essere qui dopo tanti anni, veramente poi con questa Turandot, per me è un grande onore. E niente, io ho iniziato con questo ruolo circa 9 anni fa, ho aspettato un pochino prima di cantarlo perché ero ossessionata da tutti che mi dicevano non cantarla, non cantarla che ti si rovina la voce. Però io penso che Turandot bisogna cantarla quando si è in forma, no maestro? Con la voce sana e bella, insomma, presente. E quindi decisi, anche se tardivamente, di affrontare questo ruolo. E mi accompagna da appunto da 9 anni circa. E io appunto, per me Turandot è una favola, è una fiaba, e mi tira fuori anche tutta la fanciulla che c'è in me, come diceva Davide, soprattutto avendo anche dei bambini, quindi di favole ne racconto tanto ai miei bambini, e quindi mi impersonifico in questa, non so se si può dire così, sì? In questa donna, in questa favola bellissima, e tutte queste Turandot che canterò quest'anno in questo centenario. Ho una grande responsabilità, rappresento l'Italia, quindi porterò un po' di italianità nel mondo, tutto qui, però felicissima di essere qui veramente.
Oh.
buongiorno a tutti. Allora, io amo profondamente Puccini. Per la prima volta io ho cantato in questo teatro proprio con La Rondine. Questa è la mia seconda produzione. Canto la mia opera preferita, posso dirlo, che è appunto Turandot. Mi sono profondamente innamorata della parte del coro che è il protagonista in scena e mi sono innamorata di tutti i personaggi. Liu è descritta come una donna buona e dolce. Nel contesto dell'opera, l'opera è tratta da una favola, quindi quasi i personaggi hanno degli aspetti stereotipati, più stereotipati. Liu ci impatta con la realtà, perché Puccini era stato colpito dalla morte della domestica, colei che probabilmente portava le lettere alla sua amante, la moglie invece scambiò per la sua amante e questa domestica si suicida. Quindi evidentemente Puccini è stato colpito talmente tanto da questa piccoletta che è morta, che ha personificato il personaggio, la domestica, in questo personaggio di Liu. Per questo è così difficile, non solo per la morte, è così difficile tornare alla favola, perché la scena di Liu da Tanto amore segreto diventa realtà. È ancora più forte perché Puccini è coevo di Freud e della psicanalisi, quindi c'è tanto sentimento, tanta psicanalisi anche, che è difficile distaccare. Per questo siamo molto empatici con questo personaggio. Da un punto di vista musicale è scritta che è un balsamo per la voce e tutte le volte è sempre bellissimo poter interpretare, e non riesco mai a scindere la parte tecnica dalla parte emotiva. Faccio molta fatica anch'io a non emozionarmi con questa scrittura, con queste note, questo bellissimo personaggio.
E siamo veramente in chiusura. La puntata di oggi si conclude così, ovviamente avete avuto sempre me, Carlo Centemeri, qui in studio per la conduzione, e con me appunto i contributi raccolti da Claudio Ricordi e i servizi di Francesca Mulas e di Carlo Lanfossi. Vi ricordiamo i prossimi appuntamenti della musica classica qui su Radio Popolare. Domani mattina l'apertura musicale classica ci sarò io, domani pomeriggio invece Ricordi d'Archivio, in cui Claudio Ricordi ha incontrato Danilo Prefumo, il celebre personaggio del mondo della musica, tanto per il suo lavoro musicologico quanto altrettanto per una lunga attività come produttore discografico con molte etichette di musica classica. Giovedì prossimo avremo Emanuele Ferrari, protagonista dei Labirinti Musicali, e poi ovviamente tutti i sabati pomeriggio abbiamo sempre Rotoclassica, ma non il prossimo sabato, perché essendo il 25 aprile avremo la consueta diretta dalla manifestazione, appunto.